Radio Antenna Sud. Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera, la terza età, un mondo da scoprire, una risorsa da valorizzare. E in studio con noi i responsabili dell'Università della Terza Età di Francavilla Fontana, dottore Carmelo Ciraci, psicologo psicoterapeuta, e Aldo Micocci, che è animatore, insomma l'anima dell'Università della Terza Età. Perché oggi parliamo della terza età, dell'Università della Terza Età? Perché? Perché il 28 settembre, nella Sala Mogavero di Castello Imperiali, con il patrocinio del Comune, praticamente ci sarà la presentazione di una sorta di annuario. Sono due grossi volumi che ho avuto modo di vedere in anteprima, corredati di foto, articoli, di tutti gli eventi, tutte le attività che hanno caratterizzato un ventennio di questa associazione sul territorio. E 20 anni di impegno sociale, d'amore, di passione, perché poi la cultura è promozione umana, ma è anche promozione a livello sociale, come diceva Don Luigi Raggio. Ma prima di introdurre gli ospiti in studio, di far parlare loro, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Nuovamente in diretta la terza età, l'Università della Terza Età. Chiedo subito al dottore Ciraci, come si fa a raccontare in due grossi volumi, 20 anni di attività, un'enciclopedia, ho visto, dati, foto, nomi, ricordi, avvenimenti, attività. E questo, diciamo, racchiude quello che è stato il lavoro sinergico anche attraverso l'impegno disinteressato di alcuni docenti. Diversi docenti sono alternati anche nei vari corsi, nei vari laboratori che avete tenuto. Quindi è 20 anni di passione, ma anche di impegno sociale. Dottore Ciraci.
Ma quando si fanno queste cose bisogna avere l'amore per la propria città. Quando uno ama la propria città...
Ecco, si può spostare più...
Quando uno ama la propria città, deve dare un contributo costruttivo per la crescita umana, sociale e culturale. Allora, se ognuno di noi amasse il proprio paese, la propria città, la propria provincia, la propria regione, dovrebbe un po'...
O la propria nazione.
E la propria nazione, perché noi siamo italiani e quindi... se non mettiamo dentro la nostra cultura l'amore per le cose che diciamo, che facciamo nel nostro territorio, noi non possiamo poi operare per costruire. Noi abbiamo attivato un percorso culturale, umano e sociale perché vogliamo dare alle persone della terza età uno spazio di crescita e soprattutto andare a recuperare nelle persone della terza età la loro saggezza e la loro grande esperienza che può essere messa a disposizione della comunità. È un grosso progetto culturale. L'anziano non va messo in un istituto e togliercelo. L'anziano va recuperato e farlo emergere come persona ricca di umanità. Ecco, l'Università della Terza Età, quando quest'idea è nata 20 anni fa, nasce proprio da questa esigenza. Poi, voglio dire, il rapporto umano è fondamentale. Le società si crescono e la loro crescita, la loro capacità di interrogarsi sul futuro, se come fanno gli anziani, vanno a recuperare l'esperienza di coloro che comunque hanno vissuto una vita e che la mettono a disposizione degli altri. Si chiama rapporto intergenerazionale.
Ecco, chi ha messo a disposizione, il microfono lo spostiamo, chi ha messo a disposizione in 2 anni di pandemia, purtroppo, no? Il proprio impegno, il proprio lavoro, perché poi è andato a ritroso nel tempo, andare a ricercare articoli e foto, avvenimenti che hanno caratterizzato un ventennio di presenza sul territorio dell'Università della Terza Età, è stato Aldo Micocci. Non poteva essere diversamente, perché è uno, anzi l'anima, l'animatore, diciamo, dell'Università della Terza Età. Tanta fatica, ma alla fine i frutti sono arrivati.
Certo, è stata dura in verità, perché non appena abbiamo, nostro malgrado, appreso che c'era lockdown e che di conseguenza dovevamo sospendere le attività che non riuscivamo mai a fare negli altri anni, perché eravamo sempre impegnati con le attività fino alla fine di maggio, quasi metà giugno, e di conseguenza eravamo stanchi del lavoro svolto, non c'era mai la possibilità di poter raccontare anno per anno questi eventi che si sono susseguiti nel tempo. Ho colto subito l'occasione, perché c'era il tempo per poterlo fare, pur limitandomi a non stare a contatto con le persone di raccogliere tutto il materiale che nel corso di un ventennio avevamo messo da parte, ma che con molta dovizia e con molta pazienza abbiamo dovuto raccogliere e mettere in ordine in termini cronologici, raccontando una storia durata 20 anni. 20 anni di impegno, 20 anni di fatica, 20 anni anche di soddisfazione, perché noi abbiamo dato tanto, ma abbiamo anche appreso tanto dagli anziani. Anzi, la loro presenza è servita anche a noi per avere quelle conoscenze che non avevamo, quindi ci siamo scambiate le informazioni. Sicuramente loro hanno potuto godere e gioviare molto di più di quanto non potevamo fare noi, che avevamo già un certo livello scolastico, cosa che all'interno dell'Università della Terza Età non è necessario perché uno possa frequentare l'associazione, ma che certamente abbiamo contribuito a crescere il loro bagaglio culturale e a trovare la soddisfazione di sentirsi più protagonisti della società civile, ma soprattutto inserite in un contesto sociale dove anche loro avvertivano il gusto, il piacere di essere persone considerate.
Ecco, non solo convegni, non solo lezioni anche che sono tenute nel corso di questi anni, non solo laboratori, ma anche i tanti soggiorni climatici che sono stati anche lì fotografati e messi all'interno, certo, non del catalogo, di quello che è il vostro diario, il percorso di vita di 20 anni di associazione in due volumi.
È vero, hai usato il termine giusto, è un diario. È un diario attraverso il quale giorno per giorno si evince quello che è stato fatto. Naturalmente abbiamo dato un valore molto importante alle gite di istruzione, alle gite anche rilassanti, ricreative, ma che certamente hanno aumentato la voglia.
E avete portato pure il bel canto.
Abbiamo sempre portato il bel canto, noi ci conoscono soprattutto per quello, unitamente all'allegria che portiamo in tutti gli ambienti dove siamo andati. All'epoca, con la presenza del dottore della corte, ci hanno sempre chiamati a fare l'accompagnamento agli anziani, ma non solo un accompagnamento formale. La verità è che noi organizzavamo all'interno del soggiorno una serie di eventi, tra cui si eleggeva a secondo il luogo dove si andava, Miss Calabria, Miss Eleganza, Miss Simpatia, sì, per cui le donne sentivano questo bisogno di esternare tutta la loro femminilità, pur avendo un'età avanzata, però era una scommessa fra di loro per chi più poteva mettersi in evidenza, curare l'aspetto, e quindi questo pian piano ha portato a queste persone di sentirsi veramente importante, cosa che prima non avvertivano stando chiusi in casa, perché non avevano motivo di poter apprezzare, no, una vita diversa da quella che hanno sempre potuto svolgere in casa, costretta anche dalla fatica e dal lavoro che svolgevano. Di conseguenza è stata anche quella un'esperienza bellissima, perché questo ha potuto permettere a tante persone di capire che la vita non è fatta soltanto di lavoro, è fatta anche di esperienze di vita che si traducono in saggezza, si traducono in collaborazione con gli altri, nel relazionarsi, nel partecipare anche alle iniziative. Pensa un po' che noi abbiamo presenziato addirittura alla festa del 1° maggio con tante di quelle persone che hanno per la prima volta avuto il piacere di assistere a una cerimonia del genere, perché non gli era mai capitato di poterlo fare, perché le donne normalmente non hanno questa passione per questo genere di attività, no? Però anche quella è stata un'esperienza che possiamo raccontare, ha dato tanto a loro e ha dato dimostrazione che anche in età matura si può essere protagonista nella società civile.
Oh, dottore Ciraci, diceva Aldo Micocci, era una scommessa vinta, di cui alla luce anche dei risultati prodotti, o no?
Ma sai,
anche se il percorso ancora è lungo.
Sì, noi speriamo di continuare su...
E che ci siano anche gli eredi poi, chi dovrà ereditare tutto questo patrimonio.
Difatti, perché...
E questo è il problema è più grosso.
Io adesso ho 70 anni, sono in pensione da un anno e mezzo, però l'amore per il mio lavoro e per l'università della terza età è grande, no? Ma per un motivo molto semplice, perché il pregiudizio nei riguardi delle persone della terza età è ancora particolarmente negativo nella nostra Italia. E questo mi rammarica e mi rattrista come presidente e come psicologo, perché se invece noi riuscissimo a saperli ascoltare di più, ma anche nella famiglia, anche nei centri di assistenza sociosanitaria, anche nelle strutture ospedaliere, ma anche nella comunità, l'anziano ha da raccontare. questa cosa è molto bella, perché una persona che racconta la sua vita è una persona che ha ancora voglia di vivere e deve trovare un interlocutore, che può essere un amico, che può essere un nipote. Cari nipoti, vogliate bene ai vostri nonni. Cari figli, i vostri genitori, lasciateli vivere serenamente in casa. Volete una mia proposta? Posso dirla, Gianni?
Come
poi
no?
La dirò anche alla fine.
E come no?
Volete fare un bel regalo ai vostri nonni o ai vostri genitori? Ve la do in modo molto semplice, guardate. Siccome il nostro cervello, come diceva la Rita Levi Montalcini, grande ricercatrice italiana, premio Nobel per la medicina nel 1986, è sempre dinamico e attivo anche a 100 anni, e voglio dire, lo dice una grande ricercatrice, quindi comprate un bel libro della Rita Levi Montalcini. Fate iscrivere i vostri nonni, i vostri genitori all'università della terza età, vi darò il mio numero di cellulare, quello di Aldo, e poi a Natale non fate regali inutili, regalategli salute, fategli un bel check-up da un bravo geriatra, in modo che quando un nonno o un genitore sta bene in salute, siamo felici tutti, figli e nipoti. Non fate regali che non servono. Dire caro nonno o caro papà e cara mamma, ho chiamato un bravo medico, facciamo un check-up generale, visita internistica, visita, perché voglio che tu devi stare bene in salute, perché tu sei una ricchezza come persona, come individuo, come genitore e come nonna. Ecco, queste cose sono bellissime, caro Gianni e cari cittadini. Se noi non entriamo dentro a questo livello di cultura più grande, non possiamo poi rammaricarci che la persona che vive in isolamento vive male. Nell'università della terza età abbiamo tolto le persone dall'isolamento, dall'essere oggetto della TV, e a farle diventare partecipi e attivi di tante iniziative. Una persona di 80 anni, caro Gianni, che sa recitare, che sa cantare, grazie ad Aldo, perché lui è il mio braccio operativo di cui io ho grande stima e grande rispetto, è una gioia immensa. E le persone che scrivono le poesie. Ma voi pensate, abbiamo avuto persone a 85 anni che hanno scritto poesie meravigliose, piene d'amore. E allora, quando una persona ancora dentro sta questa ricchezza, l'università della terza età non fa altro che farla riemergere in tutta la sua positività.
Allora, Aldo, 20 anni, diciamo, di passione, 20 anni anche di sostegno per quanto riguarda, non mi piace la parola anziane, la terza
adulti,
età,
la
adulti,
terza
ecco, adulti maturi. Oggi, prima di dare la linea alla regia e quindi anche il consenso, perché poi abbiamo ascoltato ciò che ci ha detto in cuffia, allora Aldo Micocci, per quanto riguarda invece le attività, perché sono 2 anni di pandemia, c'è stato il fermo perché purtroppo erano attività, diciamo, di socializzazione, quindi per forza bisognava, certo, stare a contatto. Ecco, ci sarà sicuramente una ripresa in occasione del periodo invernale, autunnale, immagino. Prego.
Sicuramente sì, ci stiamo attivando perché il sindaco, al quale abbiamo presentato la richiesta di ottenere un salone all'interno del Castello Imperiale.
Questo per facilitare l'accesso.
Facilitare l'accesso, perché ci sono tante persone che non deambulano bene e di conseguenza vanno agevolate, perché precedentemente siamo ancora nel locale un po' sottostante, piano cantinato della scuola elementare di Viale Lilla, e abbiamo rilevato che ci sono un po' delle problematiche per queste persone che non sempre sono nella piena attività fisica, e ci pare che sia sensibile alla richiesta e speriamo che possa maturare questa volontà, perché possa in qualche modo concederci un salone e consentirci di svolgere le lezioni. Nel periodo della pandemia, purtroppo nell'ultimo anno, diciamo, perché c'è stato un anno in cui proprio era impossibile il contatto, poi si è inventata la didattica a distanza, abbiamo cercato quantomeno di mantenere i rapporti, e attraverso questi rapporti che riuscivamo a mantenere avvertivamo da parte di queste persone che stavano cadendo in depressione, che mancava proprio il contatto umano, mancava la possibilità di incontrarsi, di consumare anche un caffè insieme, perché poi nella vita non si tratta soltanto di studiare, certo, no? O di fare dei viaggi, si tratta anche di continuare a mantenere un rapporto. e noi ci siamo trovati in molte occasioni in cui facendo una cena sociale poi ci siamo spostati in qualche posto a raccontarci, e ti racconto un episodio che c'era una signora che davanti a noi doveva gustarsi, avevamo deciso di prendere un gelato in coppa, ma questa signora era pensierosa, si vedeva che lo sguardo era assente e stava sempre col cucchiaino pieno di gelato ma non lo mangiava mai. A un certo punto mi sono detto io, ma fammi di grazia, il gelato si sta sciogliendo, non ne hai preso neanche un boccone, dico, ma mi dici a che cosa stai pensando? Te lo dico in dialetto, state zitto, che si era saputo, era potuto morire 20 anni prima mio marito, così avrei capito com'è fatta la vita, perché non ho avuto mai il piacere di mangiare un gelato in piazza con amici, né tantomeno di passeggiare per Viale Lilla, perché mi faceva prendere la via degli cinque frati, che non meravite nessuno. E quindi, attraverso questo modo di dire, faceva capire come aveva condotto una vita sacrificata.
Il dialetto serve anche a far capire.
Sì, sì, una vita sacrificata che non gli permetteva di avere neanche il contatto umano con le persone. A maggior ragione gli mancava anche la relazione e la possibilità di informarsi, di documentarsi, di avere il piacere di avere delle amicizie e di frequentare.
Ecco Aldo, quali di queste attività, diciamo, ricordi con piacere, che magari suscitava maggiormente l'interesse del...
Tra le materie prevalentemente primeggiava il canto e il teatro. Abbiamo fatto alcune commedie che veramente hanno richiamato centinaia e centinaia di persone. Persone che a 80 anni non avevano mai avuto la possibilità neanche di esporsi pubblicamente e che di conseguenza facevano anche fatica ad accettare. Poi attraverso le nostre insistenze, i nostri incoraggiamenti, piano piano, vedendo anche altri che erano spinti, si sono sciolti, e siamo riusciti a realizzare diverse commedie che veramente hanno avuto un successo enorme, unitamente poi al canto corale, perché il canto allieta le persone, dà un senso di rilassatezza, di serenità.
Io ricordo che c'era una bella composizione,
sì,
dire, cioè, bella, fatto,
tra le altre cose a Bari abbiamo sempre presenziato
anche condivisi, erano tutte,
sì,
diciamo,
sì, perché ci tenevamo anche a dare un aspetto,
la forma,
un aspetto elegante alle persone, e lo e quando noi informavamo loro di dover cambiare divisa, naturalmente anche loro ne apprezzavano le indicazioni che noi davamo, perché potessero apparire in modo lineare e in modo elegante.
Ecco, uno dei convegni invece che ricordi con più piacere?
Beh, in verità ne abbiamo avuto tante, di persone veramente di alto livello. Vabbè, per rimanere nell'ambito religioso abbiamo avuto la presenza del vescovo, mi sfugge il termine, che ha preceduto... Don Pisanello, sì, il quale quando è venuto nell'aula magna della scuola media Bilotta è rimasto esterrefatto sia della presenza delle persone, ma sia del volto sorridente di tante persone. Perché
e questo
non,
è già importante,
non
come
si
diceva
aspettava.
Il dottore Ciraci.
Don Michele Castoro, adesso mi viene in mente, Don Michele Castoro, perché non immaginava che tanta gente frequentasse l'associazione. In verità abbiamo sempre avuto le aule piene, ovunque noi siamo andati. Siamo sempre riusciti a coinvolgere le persone erano sempre ben disposte a lasciarsi coinvolgere, perché avevano capito che in quelle occasioni in cui noi abbiamo svolto delle attività avevano sempre tanto da apprendere e da trasferire ad altri che magari avevano bisogno di capire che all'interno dell'Università della Terza Età si stava talmente bene che c'era questo bisogno di poter continuare a frequentare l'associazione.
Ecco, mi pare anche che tra le attività c'erano anche delle lezioni riguardanti la storia cittadina, perché magari uno ha studiato la storia, ma quella locale magari non tutti la conoscono ancora.
Certo, infatti noi nel libro abbiamo inserito molte pagine della storia di Francavilla. Sembra... Per qualcuno potrebbe sembrare
scontato
perché però noi il libro non lo daremo soltanto agli amici che ci hanno sempre seguito e ci hanno offerto la loro disponibilità. Lo dobbiamo anche regalare agli amici che abbiamo modo di incontrare nelle occasioni a livello nazionale, no? Perché è un modo come un altro per fare pubblicità alla nostra città. E in questa materia importante della storia locale di Francavilla se ne sono alternati tantissimi. Si è alternato il dottore Martucci, si è alternato Sandro Rodia, se mi puoi aiutare. Insomma, tutte
diversi
quelle
studiosi locali che comunque
che
si interessano della storia locale cittadina.
Si sono interessati della storia locale. Abbiamo voluto riscoprire le nostre origini, ma anche dare voce agli allievi perché potessero raccontare piccole storie che hanno vissuto nella loro vita.
Grazie Aldo, breve pausa, torneremo in diretta.
Radio Antenna Sud.
20 anni di una lunga storia, 2002-2022, e l'Università della Terza Età di recente ha partecipato ad una convention, chiamiamola in questa maniera, a livello regionale, con tutte le altre realtà dell'Università della Terza Età del territorio. Così, Carmelo?
Sì, è stata un'esperienza, diciamo, bellissima, perché finalmente la Regione Puglia, quindi l'assessorato alla pubblica istruzione, all'università e alla ricerca, ha attivato un percorso per far emergere le potenzialità che sono presenti in tantissime università della Regione Puglia, una cinquantina di università con 70.000 iscritti. Per cui quando la Regione si sono resi conto che da Foggia all'Euca esistono tantissime strutture che danno la gioia a tante persone non anziane, adulte, mature, e finalmente si sono attivate per dire diamo un po' di visibilità. Ed è uscita fuori una convention bellissima il 29 giugno a Lecce, il 30 giugno addirittura nell'Università di Bari, per cui il rettore è rimasto felicissimo di vedere una platea di presidenti e di iscritti, e è rimasto allibito per dire che ricchezza che è presente in questa Puglia. Naturalmente Francavilla non poteva mancare, è chiaro, no? Tant'è chiaro che io sono stato presente e quindi...
C'è una pagina dedicata all'interno di quel volume che racchiude l'esperienza, la storia.
E abbiamo messo come, diciamo, spot per la terza età, sempre pronti a crescere. Quindi sugli anni ANTA non dobbiamo avere in mente l'idea del disagio, ma della crescita. E abbiamo detto sempre pronti a crescere. E significa che tra tutti i corsi, pensate un po', un corso di grammatica, di sintassi, di storia, di medicina, di dialetto. Ma voi immaginate come un bravo docente da una parola dialettale è riuscito a far diventare interessante la grammatica, la sintassi e la storia. Vuoi un esempio? Te lo posso mettere un
come
esempio?
No.
Allora, noi abbiamo, che è una cosa che a me piace moltissimo, San Francesco d'Assisi, con il Cantico delle Creature, che lui aveva scritto nel 1224. Allora, nel Cantico delle Creature c'è un termine che ancora è presente nella nostra storia, nella nostra lingua. Quando San Francesco dice «Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria, l'onore, tonno e benedizione, a te solo altissimo se confano, et nullo homo e ne digno temento vare». E nessun uomo è degno che te mintoia, come diciamo noi a Francavilla, ci te mintoiato. Allora tu vedi che quando una persona, un docente, ti parla in dialetto, tutte le persone partecipano. Ho visto persone anziane sorridere, attivarsi, e quindi poi da mentomare nominare la grammatica, anche l'etimologia della parola. Quindi un bravo docente che parla in termini semplici ma comprensibili è in grado di coinvolgere emotivamente le persone, che sono felici, caro Gianni. Guarda.
Allora, dottor Ceci, c'è una domanda. Cioè, la prima cosa che bisogna fare, più di qualcuno se lo chiede a livello nazionale, nei vari incontri, eccetera, la definizione di età anziana. Qualcuno dice a partire coloro i quali hanno superato i 60 o i 65 anni. Ma il termine anziano, che età parte?
Allora,
se dobbiamo mettere un'età, se no lasciamo così.
Gianni,
età matura.
Io ho un progetto nel cassetto che vorrei realizzare nella mia città. Però sai, da tanti anni ne parlo, non lo so se si realizza. Mi farebbe molto piacere creare a Francavilla, con l'aiuto delle persone sensibili, un centro di ricerca sui processi dell'invecchiamento. Cioè mi farebbe piacere, e sto facendo dei lavori, degli studi, su come aiutare le persone a stare bene in salute. Perché noi parliamo solo di malattie degli anziani. Io invece sono controcorrente. Come aiutare le persone anziane a stare bene in salute? Ed esistono degli studi che io sto facendo a livello mondiale, a livello internazionale, che parlano di quattro elementi fondamentali che aiutano le persone a stare bene. Ok? Posso...
Come no, se lo diciamo a beneficio anche del nostro tecnico.
Ok, allora...
Che giovane.
Tutte le ricerche ormai, la ricerca sullo sviluppo della terza età viene fatta soprattutto dai gerontologi. I gerontologi sono medici geriatri, specialisti in geriatria. La geriatria è la branca della medicina che si interessa della cura delle malattie della terza età. Il gerontologo è un geriatra che si interessa dei processi dell'invecchiamento.
E fin qui tutto è chiaro.
È tutto chiaro. Loro hanno messo in evidenza in Europa e nel mondo che esistono quattro caratteristiche che sono stili di vita. Al primo posto hanno messo il patrimonio genetico ereditario che abbiamo tutti. 23 paia di cromosomi ce li regala la mamma e 23 paia di cromosomi ce li regala papà. E abbiamo il nostro patrimonio genetico, d'accordo? Che ce lo conserviamo tutte le persone di questo mondo. Il secondo livello importante è una sana alimentazione. E qui mi rifaccio ad Ippocrate, il grande medico dell'antichità, che dice una cosa bellissima. Fa che il cibo sia la tua salute e la salute sia il cibo. Bellissimo come... Perché? Perché dimostrare...
Il problema è applicare.
Perché è dimostrato, poi se un giorno avremo modo di parlarne in un altro contesto, mi farebbe piacere aiutare le persone a stare bene. Cioè noi dobbiamo costruire stili di vita. Ed esistono...
E la radio è anche quello, costruire stili di vita anche.
E questo aspetto mette in evidenza un fatto fondamentale, che non è un problema di dieta, che è un errore mentale, è un problema di sana alimentazione. Poi magari in un'altra occasione vi spiegherò perché la sana alimentazione va a bloccare i cosiddetti radicali liberi e rinforza il sistema immunitario. Vabbè, ma questa è una parte a parte. Poi siccome precedentemente avete parlato della città a disposizione dell'uomo, cioè una città con
mobilità sostenibile.
È dimostrato che il movimento quotidiano di una volta al giorno di mezz'ora fa bene al corpo e al cervello. Ricercatori americani hanno dimostrato che il movimento quotidiano di ogni persona, dagli ANTA in poi, stimola una crescita delle nostre cellule nervose che si chiama irisina. Okay? E poi i medici giapponesi, i gerontologi giapponesi che hanno una visione olistica del problema, hanno parlato di serenità mentale, di serenità emotiva. In Italia ancora si parla più del corpo e poco meno della mente. I medici giapponesi hanno una visione più completa
se
hanno visto che una persona anziana per vivere bene in buona salute, patrimonio genetico, sana alimentazione, attività motoria e sanità emotiva.
Non c'è bisogno di soldi.
Non c'è bisogno di soldi. Allora noi possiamo con l'università della terza età fare risparmiare lo Stato di miliardi e aiutare le persone con uno stile di vita a stare bene in salute. Per cui non c'è un problema di età cronologica a 70 anni, non c'è un problema, perché noi possiamo trovare persone che si sentono vecchie a 40 anni e persone che si sentono giovani a 70 anni. Quindi un problema non è di età cronologica, ma di età psicologica e di età sociale.
Ecco, dottore Cilerci, una domanda invece d'obbligo. L'anziano porta un suo bagaglio culturale. Quale arricchimento dà a un ragazzo?
Tantissimo. Allora, se...
Nonno nipote, insomma.
Ah, beh, io sono nonno, quindi voglio dire, no? Cioè, sono adesso dentro anche ad un'esperienza bellissima, perché essere nonni, secondo me, è una delle cose più belle che possa capitare ad una persona. Il piacere di giocare con i tuoi nipotini e sostenere la giovane coppia senza intralciare i loro percorsi e i loro progetti. I nonni devono stare fuori dalla dinamica dei figli, ma devono avere il piacere di stare con i nipoti a giocare, a raccontare le fiabe. Mamme che mi ascoltate, nonne che mi ascoltate, non comprate giocattoli inutili, raccontate le fiabe ai vostri bambini, giocate a pallone, fate i vecchi giochi che si faceva una volta 40-50 anni fa. Il cellulare spegnetelo, guardate i bambini e avete il piacere di dire: che gioia averti come nipote, che gioia sapere che stiamo facendo una passeggiata in cui ti racconto la mia storia e ti faccio conoscere la mia realtà. Noi dobbiamo recuperare i rapporti relazionali. Se riusciamo a fare questo, visto che la tecnologia oramai ha preso il sopravvento sulla nostra vita, noi diamo l'umanità che contrappone alla tecnologia il rapporto che ha una funzione di prospettiva e di crescita. Quindi tecnologia e umanità da una parte e dall'altra.
Ecco, solo un dato, dottore Giaci: l'Europa invecchia e l'Italia purtroppo sta diventando sempre più una nazione di anziani. E ovviamente emergono, bisogna dare però delle risposte esaudienti. Alcune risposte le ha già date in questo progetto, però diciamo l'Italia si colloca in Europa al secondo posto dopo la Germania proprio per popolazione anziana. La famiglia svolge quella che è la primaria azione, no, di assistenza, di cura, eccetera. Però oggi l'anziano spesso viene giudicato invisibile o lasciato nel dimenticatoio, e questa è una cosa che non deve accadere.
Guarda, se io fossi un ministro e avessi un potere decisionale, farei comprendere che la persona anziana non è un peso ma è una ricchezza. Perché è una ricchezza? Non parliamo in termini solo economici, diamo la pensione, come se l'anziano aspettasse solo la pensione. La pensione è un diritto innanzitutto di ogni persona che ha lavorato e quindi ha diritto a vivere dignitosamente innanzitutto. Ma una persona che va in pensione la dobbiamo abbandonare o la dobbiamo recuperare? Pensate un po', se una persona di una certa età, io Carmelo a 70 anni, vado in una scuola a trascorrere un'ora con i giovani o con i bambini a parlare della cultura dei valori, a parlare dell'importanza della vita e a trasmettere ai ragazzi, ai giovani, la caratteristica fondamentale dell'amicizia, della stima, dell'armonia, del rispetto per le persone. Allora, se noi, anziché metterli da parte gli anziani, o li mettiamo negli istituti, per carità Gianni, un domani faremo un incontro sugli istituti, ma adesso mi fermo qui. Se noi invece gli anziani li facciamo diventare parte importante, parte integrante di una comunità, gli anziani diventano veicolo di crescita per i bambini e per le persone. Però bisogna avere una caratteristica che manca in questa strana comunità a livello nazionale. Gli anziani vanno ascoltati. Quando tu ti incontri in piazza con una persona anziana o a casa con il nonno, fermati un attimo, spegni il cellulare, di nonno, raccontami un po' che cosa facevi quando ero giovane. Il nonno ti fa emergere una ricchezza di esperienze, uno spaccato di vita che arricchisce il nipote, il figlio e qualche altra persona. Se invece il nonno lo assistiamo,
lo mettiamo davanti al televisore
e lo lasciamo da solo vicino al televisore e non lo ascoltiamo, è una società che aspetta che la persona muoia, e la persona non deve morire. La persona anziana ha diritto a vivere e a stare bene. Allora è vero che l'università della terza età crea degli stimoli di innovazione umana e culturale. Ecco perché all'inizio ti dicevo, cari figli e cari nipoti, fate un bel regalo ai vostri nonni e ai vostri genitori. Non li lasciate attaccati alla televisione, perché diventano oggetto nella nostra università.
Come quando i bambini piccoli lasciamo davanti al televisore a non disturbare.
Ecco, bravo Gianni. E invece le persone anziane devono essere soggetti e sono persone con i quali dobbiamo interloquire, dialogare, per farci arricchire. Loro ci arricchiscono la loro saggezza e i giovani ci fanno arricchire della loro esuberanza.
Allora Aldo, siamo nel volgere della puntata di Francamente, e mi piace anche perché poi chi ci ascolta non è soltanto il lavoro di Ciraci, il lavoro di Micocci. In 20 anni sono passate anche tanti, chiamiamoli docenti, veri e propri docenti, che con, diciamo, la loro esperienza, il loro bagaglio di vita culturale hanno dato, diciamo, modo all'università della terza età di usufruire di diversi laboratori, diverse attività. Qualcuno è scomparso, più di qualcuno è scomparso, non
purtroppo
c'è più.
Sì.
Ecco, 20 anni, anche un ringraziamento doveroso a questi volontari.
Sicuramente sì, sono loro che più di noi hanno dato Intanto noi abbiamo anche voluto ringraziarli. Nell'ultima pagina del secondo volume ci sono un elenco di una cinquantina di docenti che si sono alternati negli anni e nelle diverse discipline. E credo che la loro funzione era più importante della nostra. Noi potevamo organizzare un po' quelli che erano gli aspetti, però
tecnico-organizzativi,
che pure richiedevano tempo, richiedevano impegno, e quindi anche quello era,
concessione, era, zone, sicuramente, il
era sicuramente un fatto importante. Ma la maggiore presenza dei docenti è riuscita a dare il massimo alle persone. Venivano considerate non docenti, venivano considerate degli amici, perché si prestavano a dare il loro sapere gratuitamente, ma a instaurare un rapporto confidenziale, al punto tale che la gente veniva con l'entusiasmo a scuola. Ricordo tra i tanti, perché poi tutti sono stati bravi ed erano persone di tutto rispetto, di grande professionalità, il professore Edoardo Agentieri, che lo si attendeva neanche fosse un padre di famiglia, insomma, anche perché attraverso il suo modo garbato di pronunziarsi, di relazionare, riusciva sempre a trovare l'occasione della battuta che alleggeriva la lezione, che di conseguenza dava respiro a chi lo ascoltava. Ma tutti indistintamente, se avessi l'elenco che ho inserito nell'ultima pagina, li nominerei tutti, perché sono tutti degni di stima e di apprezzamento. E devo dire che non è stato facile trovare questi docenti, perché molti preferiscono stare in piazza a passeggiare, a godersi, non so, il sole o il pomeriggio, ma non hanno questo stimolo di dare qualcosa di loro agli altri. Noi rileviamo come nelle altre città, soprattutto nel Barese, che sono gli stessi docenti che si prestano ad andare alla scuola a volersi iscrivere e a insegnare, cosa che a Francavilla questo non tanto accade, per cui se non stiamo sempre col garofano sotto il naso è difficile che riusciamo a convincere a fare lezione. Quindi allora, di questo ci dispiace, perché rileviamo che c'è una città un po' sonnolente in questo e ha bisogno di continui stimoli.
Che si svegli.
Speriamo che attraverso anche la presentazione di questo volume, con la gente che sarà sicuramente presenti questi due volumi nutriti, abbastanza corposi, di 345 pagine cada uno, che mi ha, diciamo, in qualche modo dato tanta soddisfazione e tanto entusiasmo nel realizzarmi, ma che è costato tanta fatica, perché
immagino,
perché il grafico,
l'ho visto in anteprima,
continuamente era a fianco a me in tutti i momenti della
giornata. Cosa non facile.
Cosa non facile, per cui non abbiamo potuto trascurare nessuno, perché ritenevamo d'obbligo che tutti avessero la loro visibilità. Mi spiego, anche gli stessi scolari o docenti e allievi, perché riteniamo che sono stati loro la parte più importante di questo libro, che racconta questa storia. Io mi sono dilettato in molte poesie che raccontavano tutti gli eventi, anche in rima, delle gite fatte, dei soggiorni, delle visite guidate, insomma, è stato un modo come un altro, un tuffo nel passato.
Va bene, un tuffo nel passato, 20 anni raccontati in questi due volumi, e anche 20 anni raccontati, sia pure con le diverse sfaccettature, con quello che purtroppo sono le esigenze delle pagine, anche attraverso gli organi di informazione.
Certo.
Allora, 20 anni di impegno, e l'appuntamento per il 28 settembre, ripeto, alle ore 18, Sala Mogavro del Castello Imperiale, e a presentare i due volumi c'è un'altra figura, il professore Giorgio Rosso, che presenterà i due volumi dell'università. Interverranno il professore Sebastiano Leo, che è l'assessore regionale alla pubblica istruzione, il sindaco Antonello De Nuzzo, gli assessori Maria Angelotti, Maria Passaro, il professore Cosimo Tardio in rappresentanza della provincia, e poi lo farò dire anche al presidente dell'Università della Terza Età, Circe, interverrà anche il presidente nazionale, la professoressa Giovanna Fralonardo, che verrà a Francavilla per l'occasione. Prego.
Sì, perché noi siamo dentro ad una federazione nazionale, è bene che si dica questo, perché sì, Francavilla non è un'isola distaccata dalla realtà.
Siamo in chiusura.
Sì, sono 250 università italiane. Noi siamo, tra tutte le università pugliese, la più simpatica, Nel senso che quando ci incontriamo nei convegni, oltre a dare il nostro grande contributo professionale, perché tra l'altro io mi interesso di queste cose, diamo anche, insieme con l'amico Aldo, che va apprezzato perché scrive delle cose bellissime. Voi non conoscete l'importanza dell'entusiasmo che Aldo ha nei canti e nelle poesie, oltre che nell'organizzazione. Quindi noi diamo un po' di allegria ed è dimostrato che le persone che sono serene, che sono allegre, stimolano nel nostro cervello le endorfine, la serotonina e la melatonina.
E allegro è anche il nostro regista, il nostro tecnico.
E li facciamo vivere meglio, caro Gianni, perché con l'amico Aldo e con me, anche se siamo una piccola realtà, quando andiamo al nord, a Milano, a Bologna o a Parma, in qualsiasi realtà, diamo la gioia di vivere.
Grazie, dottore Ciaci. Okay. Appuntamento allora il 28 settembre alle 18 nella Sala Mogavro di Castello Imperiale. A voi tutti una cordiale buonasera.
Radio Antenna Sud.